Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buongiorno e benvenuti nello spazio dedicato al consueto approfondimento su Radio Vaticana Italia 105 FM per la zona di Roma. Chi vi parla è Stefano Lescinski, abbiamo Silvia Giovanrosa e Andrea De Angelis in regia, Leopoldo D'Angelo alla console per aiutarci in questa messa in onda che dedichiamo a un tema molto particolare che si celebra alla fine della settimana ed è la giornata internazionale del migrante. Si celebra ogni anno il 18 dicembre. La giornata internazionale del migrante è stata istituita nel 2000 dalle Nazioni Unite ed è una data che è stata scelta per richiamare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata per l'appunto il 18 dicembre del 1990 dall'Assemblea delle Nazioni Unite. Questo per fare un po' di storia e per contestualizzare la giornata di cui parleremo, ma ne parleremo in maniera un po' particolare perché vogliamo affrontare quest'oggi con voi uno specifico aspetto delle migrazioni, il particolare caso dei migranti dovuti a motivi, a questioni climatiche, no? I migranti climatici vengono chiamati in maniera forse un po' brutta, ma sicuramente chiara per l'identificazione di quella che è la motivazione dietro la spinta migratoria che motiva queste persone. Noi ne parliamo oggi con tre persone, con Gian Pietro Pettenon, presidente delle missioni Don Bosco, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buongiorno Pettenon.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E ben ritrovato sulla Radio Vaticana. E grazie. Poi abbiamo una intervista che vi faremo sentire a Vittoria Curreri, volontaria del VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, che abbiamo raggiunto in Etiopia per farci raccontare cosa succede laggiù e qual è la loro missione in questo paese. Poi abbiamo ancora in collegamento telefonico Agostino Sella, che è il presidente Don Bosco 2000 e membro del VIS. Buongiorno signor Sella, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Bene, allora abbiamo detto che parlavamo della giornata internazionale del migrante, ricordiamo che i flussi migratori sono sempre più consistenti, sono sempre più forti. Gian Pietro Pettenon, presidente delle missioni Don Bosco, voi avete dei progetti specifici che sono anche indirizzati a cercare di convincere le persone a non lasciare il proprio paese, o meglio dare delle opportunità perché le persone possano non lasciare i propri paesi di origine, è così?
È proprio così. Abbiamo avviato un anno e mezzo fa, quindi nella seconda metà del 2015, un progetto dal titolo Stop Tratta. Vorremmo, e ci siamo impegnati, di dare il nostro contributo come Missioni Don Bosco insieme con il VIS, dare il nostro contributo per poter limitare per quanto ci è possibile che questi giovani che partono da situazioni di difficoltà economica, e quindi l'emigrazione dovuta a elementi climatici è una di queste cause, un motivo economico, aiutare questi giovani se possibile a non partire perché il viaggio è un rischio di morte molto elevato, e non semplicemente informarli ma dar loro una chance, una possibilità nel proprio paese per essere formati e poter trovare un lavoro che gli permetta di costituire una famiglia e vivere nella propria terra.
In questo momento, tuttavia, i flussi sono in aumento, sembrano veramente inarrestabili. Molto influiscono ovviamente i conflitti che abbiamo nella zona del Mediterraneo, che quindi facilitano o aumentano comunque il numero delle persone in fuga. Tra i vari motivi abbiamo sentito, ci sono anche quelli legati alle carestie, quindi ai mutamenti climatici. Spesso, oltre alle questioni economiche, sono anche questioni proprio di sopravvivenza. Tuttavia, quando queste persone arrivano, e arrivano sempre più in massa, ci trovano del tutto impreparati ad accoglierci. Agostino Sella, lei tra l'altro vive la situazione della Sicilia, com'è? Che cosa accade in questi giorni?
Ma accade che una settimana sì e l'altra pure arrivano sbarchi nei vari porti a Catania piuttosto che a Augusta o a Siracusa, e i centri di accoglienza sono assolutamente al collasso perché sono pieni. Quindi come regione già abbiamo grosse difficoltà, ma come sistema paese il numero di migranti che arrivano inizia sempre a essere di più, non si ferma assolutamente, proprio perché sia per motivi di carestia o per motivi di guerra i ragazzi non vedono l'ora di partire, quindi appena arrivano in Libia subito arrivano in Sicilia, per cui nei centri viviamo grossissime difficoltà. Noi abbiamo un centro di primissima accoglienza a due chilometri dal porto di Catania e ormai siamo straplieni, con il comune che ci chiede sempre di prendere altri ragazzi ma non ne possiamo prendere. Alla fine poi va a finire che sorgono anche dei centri di accoglienza che non hanno poi tutte quelle caratteristiche per poter accogliere, e quindi si corre il rischio che tutto il sistema vada in tilt. Secondo me abbiamo 2-3 mesi di autonomia ancora, ma se continuano gli sbarchi con questo ritmo sarà veramente difficile accogliere.
Ecco Petenon, abbiamo sentito adesso Agostino Sella ha evocato la Libia, ovviamente un paese dove non c'è più nessun controllo, non c'è praticamente nessuna autorità con cui stringere degli accordi per controllare anche il flusso dei migranti che partono dalle coste libiche. Gli accordi si fanno quindi con altri paesi, con paesi che sono ancora più a valle o a monte rispetto a quello che è il percorso. Spesso però si rischia di fare semplicemente degli accordi vantaggiosi per i governi, ma che non portano nessun vantaggio alle popolazioni locali. Secondo lei questo ha qualche influenza poi sui flussi migratori o non serve a fermare, diciamo, questa fuga dai paesi di origine, dalla miseria?
Noi penso che come paesi occidentali o comunque come paesi dell'Europa, l'Italia in prima linea, non dobbiamo continuare ad avere una strategia di difesa e quindi ad erigere muri. Il fatto di avere un governo locale che in qualche modo si accorda con noi, cosa che in questo momento non viene fatta con la Libia, non è che manchi la soluzione perché la Libia non è un interlocutore. Quando prima la Libia c'era e c'erano gli accordi fra il governo Berlusconi e la Libia, in qualche modo abbiamo delegato la Libia ad innalzare un muro umano, non un muro di mattoni. Certo. Ma non abbiamo risolto il problema, e non si risolve il problema perché quando la gente è disperata e non ci perde nulla, perché ormai ha un problema di sopravvivenza e quindi di vita, tenta il tutto per tutto, non ha nulla da perderci provando. Il problema o comunque la questione va affrontata alla radice, a monte, creando condizioni di autosufficienza per poter stare nei propri paesi, non erigendo muri che possono essere di mattoni, di eserciti o di accordi internazionali. Sono sempre muri e sono sempre strategie di difesa. Noi dobbiamo avere una strategia di attacco, che vuol dire attaccare il problema alla radice, creare condizioni di vita per quelle popolazioni, per quei giovani nella loro terra.
E aggiungerei che in questo caso l'arma di attacco è proprio quella della cooperazione allo sviluppo. Ce lo testimonia nell'intervista che abbiamo realizzato questa mattina Vittoria Curreri, volontaria del VIS in Etiopia. L'avevamo già sentita negli anni passati, quando avevamo parlato di alcuni progetti di emergenza che erano stati lanciati dal VIS in Etiopia per contrastare gli effetti della siccità. Le abbiamo chiesto quali sono gli sviluppi e di ricordarci un po' quello che era lo stato dell'arte nel momento in cui si erano iniziate le operazioni di emergenza per contrastare gli effetti negativi del Niño. Allora sentiamo Vittoria Curreri che ci racconta come si è sviluppato questo progetto in Etiopia e quanto è importante per l'appunto l'arma della cooperazione allo sviluppo. Sentiamo.
Il VIS in Etiopia opera nel settore WASH. Per WASH noi intendiamo appunto acqua e salute, da diversi anni. A partire dallo scorso anno si è verificato un fenomeno climatico, il cosiddetto fenomeno El Niño, che ha causato una severa siccità in alcune regioni dell'Etiopia. Per cui già a partire dallo scorso anno il VIST si è attivato nel settore acqua e salute, attivando una raccolta fondi per fronteggiare in maniera emergenziale la situazione in alcune regioni e nei villaggi più remoti dell'Etiopia, soprattutto in Somali Region. Inizialmente appunto sono stati distribuiti degli aiuti emergenziali, cibo e acqua. Il progetto WASH è iniziato così, ma poi si è trasformato, diciamo, in un progetto di più lungo periodo, diciamo, grazie all'intervento e agli aiuti che sono arrivati in Etiopia a seguito di questo fenomeno.
E questa è la prima buona notizia, insomma, che possiamo finalmente dare. Sono arrivati dei fondi per la cooperazione e gli interventi per supplire alla carenza di acqua adesso possono essere strutturali e non più solo di emergenza.
Esatto, di un po', diciamo, di più lungo periodo, con interventi più strutturati che mirano al miglioramento della situazione nei villaggi più remoti dal punto di vista di approvvigionamento idrico, ma anche ad attività di capacity building delle comunità locali nella gestione di queste risorse.
Perché è importante garantire un buon accesso all'acqua in queste aree? Ovviamente la domanda potrebbe sembrare banale, uno dice ma le persone hanno bisogno dell'acqua per sopravvivere, ma c'è anche molto di più, l'acqua è importante per tanti aspetti, anche di tipo sociale.
Sì, chiaramente. La questione nelle zone più remote dell'Etiopia è che molto spesso le comunità fanno affidamento alle fonti idriche stagionali. Faccio riferimento quindi ai fiumi e ai piccoli laghetti che si creano con la stagione delle piogge. Nel momento in cui interviene, diciamo, un fenomeno climatico catastrofico, quindi una mancanza di piogge, queste fonti non si possono, non si ricaricano. Per cui le comunità rurali e pastorali delle zone più remote sono costrette a spostarsi laddove esiste una fonte idrica più sostenibile, quindi un pozzo profondo che garantisce l'acqua tutto l'anno. Questo provoca degli spostamenti di massa delle comunità locali che si spostano in altri villaggi e chiaramente causa anche dei conflitti tra le comunità, tra la comunità ospitante e la comunità che si è spostata. Da lì in realtà si ricollega anche tutto un fenomeno di migrazione interna legata al fenomeno climatico, perché le comunità si spostano inizialmente appunto all'interno di altri villaggi, all'interno della propria regione e poi magari nelle città più grandi, dove non trovano un sistema di accoglienza pronto per supplire a queste mancanze e a queste problematiche.
E di lì, dal fenomeno dell'inurbamento in questi paesi,
esatto,
alla decisione di migrare magari verso l'Europa, verso i paesi ricchi,
paesi
è breve.
Sì, diciamo che il primissimo passaggio è dal proprio villaggio a un villaggio più grande e dotato di una fonte idrica, da lì l'inurbamento, il passaggio alle città più grandi nella speranza di trovare una condizione migliore, quando non si trova che spinti a migrare, diciamo, in paesi al di fuori del proprio continente molto spesso, quindi al di fuori dell'Africa, nello specifico i paesi europei o i paesi del Golfo.
Quindi questo ci fa vedere quanto è importante, anche per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, intervenire nel contrasto di quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici, come ad esempio l'approvvigionamento idrico, anche perché poi questo incide anche sul settore ad esempio dell'educazione e della salute, perché non significa soltanto bere, giusto?
Sì, moltissimo. Quando le comunità più pastorali e più rurali non hanno approvvigionamento idrico, sono costretti a spostarsi, si verifica un'altissima percentuale di abbandono scolastico, per esempio. Le condizioni igienico-sanitarie chiaramente non possono essere rispettate e anche la conoscenza che si ha dell'importanza dell'utilizzo di corrette pratiche igienico-sanitarie è bassissima. Per cui sì, il primo passaggio da fare sarebbe in loco cercare di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nelle zone più remote. Questo provoca tutta una serie di poi collegamenti con le migrazioni interne denigrazioni irregolari verso i paesi stranieri.
E questa era Vittoria Curreri, volontaria del VIS in Etiopia, che cura il progetto WASH. Gianpietro Pettenon, Agostino Sella, insomma, avete sentito, è un elemento forse di soddisfazione. Diciamo che sotto Natale forse almeno una buona notizia si può dare, quella che la cooperazione allo sviluppo dà i suoi frutti quando è seria e gestita bene.
Ma la vera lotta alla migrazione è la cooperazione. Noi come stiamo cercando di riportare i nostri migranti in Senegal, perché l'obiettivo primario è che loro, dopo essere stati 2-3 anni in Italia, aver imparato una serie di cose, aver fatto l'alfabetizzazione, aver imparato qualcosa sulle nuove tecnologie, tornino nei loro paesi e là iniziano a fare piccola e media impresa, perché sono dei paesi che poi comunque hanno delle grandissime possibilità nel campo soprattutto dell'agricoltura, ma non hanno non hanno quello che noi chiamiamo know-how, cioè non hanno un valore aggiunto, non hanno le professionalità, e tantissimi sono i ragazzi che vogliono ritornare, perché si rendono conto che dopo aver affrontato il viaggio, aver rischiato la morte prima nel deserto, poi nel Mediterraneo, arrivano in Italia e magari dopo 2-3 anni si trovano ancora chiusi nei centri di accoglienza senza avere un lavoro, senza avere magari un documento e senza poter andare in altri paesi d'Europa, e molti di loro vogliono tornare. Ora devo dire che i governi locali, alla fine alcuni dei governi locali, non tutti, ma in alcuni paesi c'è anche la volontà da parte dei governi locali di fermare il fenomeno della migrazione, perché per loro comunque è una sconfitta. La realtà è che ci sono tantissime zone rurali in cui ci sono questi villaggi veramente molto ma molto poveri, in cui i ragazzi più illuminati, io direi, partono, perché là veramente non hanno nessuna chance. Quindi appena si rendono conto che il mondo è un po' diverso, che c'è un'Europa che poi tutto sommato è un orticello a poche decine di migliaia di chilometri da loro, sono disponibili a rischiare la loro vita per arrivare in Europa. Non scordiamoci che in Africa, su 1.250.000 persone, 900 milioni di persone hanno meno di 21 anni, cioè quasi l'80% della popolazione africana ha meno di 21 anni. Sono tutti giovani e ragazzi che, non avendo prospettive di futuro, non hanno che diciamo andare nei paesi europei o nei paesi più ricchi. Per cui, se non fermiamo il fenomeno alla radice, stiamo qua a parlare, a fare discussioni politiche, un giorno un politico, un giorno un altro, un giorno strumentalizza uno, un giorno strumentalizza l'altro, ma non risolviamo il problema alla radice, ed è quello che nel nostro piccolo noi stiamo cercando di fare con i nostri progetti insieme a Missioni Don Bosco, con il VIS, con questi progetti di cooperazione, che però è quella la via che porta, insomma, a mitigare veramente il fenomeno delle migrazioni e a ridurre soprattutto le morti durante i viaggi.
Assolutamente. Gianpietro Pettenon, presidente di Missioni Don Bosco, il 18, quindi tra 2 giorni, c'è la giornata internazionale del migrante, una giornata che è fondata su una convenzione che parla di protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, una convenzione che è stata ratificata quasi da nessun paese in Europa. Che riflessione si può fare su questo?
La riflessione che dobbiamo fare è che dobbiamo in qualche modo riguardare negli occhi, o cominciare a guardare negli occhi, le persone e non soltanto gli accordi, le regole, che sono comunque fondamentali, ma devono essere a servizio delle persone. Noi non guardiamo più negli occhi chi abbiamo di fronte, chi è nel bisogno, in qualsiasi tipo di bisogno sia del mio vicino di casa, ma in questo caso parliamo di migranti, del migrante. Dobbiamo riconsiderare la persona umana, pensare che queste persone sono esseri umani. Noi da cristiani siamo anche figli di Dio, e quindi persone che vanno, fratelli nostri, che vanno aiutati nel bisogno che hanno in questo momento, che è quello di trovare un posto di lavoro, una fonte per essere autosufficienti nella vita.
E a riguardo io vorrei lanciare sia a Gianpietro Pettenon che a Agostino Sella una piccola provocazione per un ragionamento e una battuta di fine trasmissione, perché si parlava appunto l'invito di Pettenon, guardare le persone negli occhi, soprattutto immedesimarsi. No, le migrazioni sono qualcosa che per quanto ci riguarda sono la nostra storia delle nostre famiglie, ma non è escluso che possano toccarci nuovamente in maniera diretta in futuro. Tant'è vero che negli Stati Uniti di Trump, leggo un articolo di Repubblica, gli sfollati climatici sono già realtà. E cioè c'è un articolo del 14 dicembre che racconta come, nonostante si neghino gli effetti del riscaldamento globale, in alcuni stati stati degli Stati Uniti, siano già iniziati i lavori per traslocare dei villaggi che vengono sommersi dall'acqua. Questo provocherà sicuramente gli spostamenti di popolazione, insomma i migranti sono affare di tutti. Proprio in chiusura, pochissimi secondi, 10 secondi a testa, una riflessione. Pettenone.
Ma sul tema dei migranti climatici mi viene in mente il Papa che ci sollecita a ricominciare a rispettare la terra, la madre terra, la natura, perché è fonte di vita e non possiamo continuare a sfruttarla in maniera sconsiderata, perché tutti ne avremo conseguenze, non soltanto i più poveri che in questo momento sono costretti a emigrare, ma anche noi cosiddetti ricchi, perché ne abbiamo delle conseguenze di tipo diverso, ma sul clima non si scherza e con madre natura non si può non pagare il conto se non la si rispetta.
Agostino Sella, possiamo diventare tutti prima o poi migranti climatici?
Ma assolutamente sì, l'UNICEF dice che oggi sono 6 milioni i migranti climatici, nel 2050 saranno 200 milioni, quindi il cambiamento del clima è una cosa che riguarda tutti, ma il paradosso è che i più poveri, che poi sono nei paesi in via di sviluppo, subiscono un cambiamento del clima che è dovuto alle emissioni dei paesi ricchi, cioè non è che i paesi, il Senegal, il Mali, il Burkina, hanno problemi di cambiamenti climatici per colpa loro, ma è per colpa degli europei che inquiniamo, della Cina che inquina, del Giappone che inquina e dell'America che inquina. Quindi il paradosso è che la nostra ricchezza poi provoca un aumento delle migrazioni che, guarda caso, secondo una logica va a rivoltarsi contro noi stessi, per cui da questo punto di vista veramente, come diceva Gian Pietro Pettenone e soprattutto il Papa, il rispetto per la madre terra è, come dire, l'opzione principale attorno a cui costruire poi delle politiche di sviluppo.